Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. E siamo arrivati alla settimana dedicata al giorno della memoria. Il giorno è il 27 gennaio. Sono passati 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Sono passati 25 anni dall'istituzione della ricorrenza in Italia e resta oggi più che mai urgente il bisogno di conservare la memoria. Il calendario degli eventi per celebrare questo giorno, come ogni anno, è ricco di appuntamenti significativi, organizzati dal Museo della Comunità Ebraica di Trieste o con la sua collaborazione. Ne parliamo con la dottoressa Annalisa Di Fant, che abbiamo raggiunto telefonicamente e che ringrazio per essere con noi. Allora, ad Annalisa Di Fant, la curatrice del Museo della Comunità Ebraica di Trieste, chiedo un'anticipazione di questo programma per Spazio Donna.
Allora, innanzitutto grazie per darci questo spazio per promuovere gli eventi, che sono molti, e quindi è bene ricordare anche la loro sequenza per permettere a quante più persone di partecipare. Iniziamo sabato 18 gennaio al Museo Sartorio, in Largo Papa Giovanni XXIII, alle ore 18:30, quindi finito lo Shabbat, con la presentazione dell'ultimo libro di Frediano Sessi, Quando imparammo la paura. Sta proprio uscendo in questi giorni e racconta la storia della deportazione di Laura Geiringer e dei suoi familiari. E questo ci consente anche di legarci strettamente all'evento del giorno successivo, perché proprio Laura e i suoi familiari saranno tra i protagonisti delle pietre d'inciampo che verranno posate domenica 19 gennaio a partire dalle 9:30. Su questo evento vi suggerisco di andare sul sito della comunità per avere proprio il dettaglio del programma, che si trova sulla home page di www.triesteebraica.it. Vorrei ricordare che le presentazioni dei libri, anche la prossima di cui vi dirò, sono fatte in collaborazione con il Museo della Risiera di San Sabba e nel primo caso anche con l'Istituto di Storia del Movimento di Liberazione, l'ISREC FVG. Martedì 21 gennaio alle 17 a Palazzo Gopcevic, Sala Baslen, avremo un'altra importante presentazione libraria in collaborazione con il Museo della Risiera di San Sabba e presentiamo il libro di Paola Trevisan, La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell'Italia fascista, pubblicato l'anno scorso con Viella, un libro molto importante perché ricostruisce per la prima volta organicamente la storia di questa persecuzione all'interno del regime fascista. E non è un caso che la prefazione sia scritta dallo storico che proprio martedì lo presenterà, che è Michele Sarfatti, che è il più grande e competente storico dell'antiebraismo fascista che abbiamo in Italia. In conclusione, due eventi proprio nella settimana del 27 gennaio, lunedì con il Liceo Petrarca e con la nostra Sabrina Benussi, la presentazione del documentario E ci hanno portato via. Questa volta saremo nel nostro museo, via del Monte 7, alle 17:30, e poi mercoledì 29 gennaio 2025 alle 17 nella sede Adei di Piazza Benco, una presentazione di alcuni estratti delle interviste fatte dalla Shoah Foundation a ebrei ed ebree di Trieste, curate proprio dalla Adei Vizzo di Trieste.
Tornando alla giornata a domenica 19 gennaio, alla posa delle nuove pietre di inciampo, qual è il vostro impegno come museo della comunità ebraica di Trieste?
Fin dal 2018 è stato il museo che ha cominciato a raccogliere le richieste di chi volesse porre delle pietre d'inciampo in memoria generalmente dei propri stessi familiari. Però ci capitano anche casi particolari, come una delle tappe della prossima domenica sarà in via Marconi 16, e là verranno messe due pietre per Laura Austerlitz e per la madre Zoe Levi Austerlitz, che sono state richieste da l'associazione L'Una e l'Altra e da Una Casa Tutta per Noi, progetto di genere del SAR, del Dipartimento di Salute Mentale, attraverso la referente Marina Barnaba, che qualche tempo fa ci ha chiesto che pietre avrebbero potuto adottare attivamente per fare memoria. E a me è venuta in mente questa famiglia, questa coppia di madre e figlia che sono state arrestate e poi deportate, e abbiamo anche la fortuna che Laura, potendo poi tornare e sopravvivere, ha lasciato un diario molto importante che ci ha permesso di ricostruire esattamente le vicende della loro terribile vicenda di deportazione. Quindi il museo è un tramite attivo di memoria e speriamo di continuare ad esserlo anche in futuro.
Io, dottoressa Annalisa Di Fant, veramente grazie e ringrazio per questo intervento. So che è occupatissima, e come sempre del resto, e quindi grazie per questa disponibilità e buon lavoro e alla prossima. Grazie.
Grazie a voi.
Nel calendario degli appuntamenti per il giorno della memoria, la posa delle nuove pietre d'inciampo con l'artista tedesco Gunther Demnig, domenica 19 gennaio, anche quest'anno vede significativa la partecipazione del liceo classico linguistico Francesco Petrarca. Ne parliamo con la dirigente scolastica, la professoressa Cesira Militello, che abbiamo raggiunto telefonicamente e che ringrazio sempre per la sua disponibilità. Alla preside del liceo Petrarca domando, a proposito del giorno della memoria, a proposito del significato e dell'importanza della memoria, qual è il ruolo della scuola, in particolare per la memoria del nazifascismo in Europa oggi?
Diciamo che in qualche maniera la scuola è una custode della memoria. Perché far studiare gli argomenti di storia, ma farli percepire in tutta quanta la loro importanza, soprattutto nella concretezza della vita delle persone, cioè di come gli eventi storici andarono ad impattare sulla vita reale, concreta, di decine e decine di migliaia di persone, ecco, questa è una missione alla quale la scuola non può rinunciare, ed è una missione tanto più importante nel momento in cui ascoltiamo notizie che provengono dalla cronaca italiana e mondiale, che proprio sollecitano l'intervento della scuola, e non è un caso che sia prevista infatti l'educazione civica oltre all'insegnamento della storia.
Alla preside Cesira Militello una domanda sempre sull'oggi. Io so che il suo rapporto con gli studenti del suo liceo è costante e sempre attento. Allora le chiedo, secondo lei oggi di cosa hanno bisogno i giovani per vivere la memoria come un dovere civile?
Dunque direi proprio hanno bisogno di quello che realizza la professoressa Sabrina Benossi, cioè mettere le mani nella storia, non interpretare la storia come qualcosa di passivo, qualcosa che sia soltanto pagina, carta scritta, scritta, ma devono interpretare la storia comprendendola dall'interno, ed è grazie proprio a questo punto di vista e ai progetti che Sabrina Benossi realizza ormai da tanti anni, riusciamo a coinvolgere i ragazzi in modo tale da far loro rivivere la storia, perché questo significa dare un valore estremamente più profondo e veramente lasciare una traccia, un insegnamento che non è soltanto quello nozionistico che verrebbe dimenticato nel giro di pochi giorni, ma lasciare qualcosa che veramente si imprime nelle loro menti e nel loro cuore.
Preside, io la ringrazio per queste risposte così precise che nascono proprio dalla sua esperienza diretta, e come sempre la saluto dicendo alla prossima, ma poi il tempo vola.
Ma sappiamo che qua non abbiamo il tempo neanche di guardarci in faccia, questa è la verità. Grazie invece a lei per l'attenzione nei confronti di questo tema, nei confronti di tutte le attività che la nostra stravulcanica ed eccezionale Sabrina Benossi sempre realizza, perché veramente è una ricchezza, cioè noi riusciamo a fare tante cose perché abbiamo d'altra parte dei docenti bravissimi, che siano Sabrina Benossi, Guido Pesante, Marco Favento, cioè veramente un corpo docenti che ci aiuta a mettere in pratica la storia, no? Perché questo è un po' il senso, la storia come pratica e non come teoria.
Grazie. Alla prossima.
Tante bellissime cose, arrivederci.
Torniamo in studio e parliamo di domenica 19 gennaio. Torniamo alle pietre d'inciampo e con noi c'è la professoressa Sabrina Benossi, docente di storia e di filosofia, molto conosciuta non solo in ambito nazionale per la sua attività di documentarista. E con la professoressa Benossi torniamo sull'argomento scuola e memoria. Ricordo che tra gli eventi di quest'anno, come ci ricordava la curatrice del Museo della Comunità Ebraica, la dottoressa Annalisa Di Fant, proprio il 27 gennaio ci sarà la proiezione del suo recente documentario E ci hanno portato via. Proiezione al Museo della Comunità Ebraica, documentario che Sabrina Benossi ha girato con i suoi studenti, ma di questo ne parleremo la prossima puntata. Oggi l'argomento è centrato appunto sulle pietre d'inciampo e prima di tutto benvenuta.
Grazie dell'invito.
E poi parliamo della tua attività negli anni come insegnante, da sempre stai lavorando sulle pietre d'inciampo.
Sì, ho iniziato le pietre d'inciampo fin dal primo anno. Era l'anno quando la scuola ha fatto, quando con i miei studenti ho fatto la mostra Razzismo in cattedra, il documentario 1938 Vitamara, sempre in collaborazione con il Museo Ebraico, l'Università, l'Archivio di Stato, e abbiamo posato le prime pietre d'inciampo. È stato molto emozionante perché gli studenti di solito quando poniamo le pietre leggono la data di nascita e di morte dei protagonisti, purtroppo, delle pietre. E alcune ragazze non si sentivano, dicevano: noi non siamo degne di leggere, chi siamo noi per leggere queste pietre? Comunque poi ce l'hanno fatta, piangendo, ma ce l'hanno fatta. Perché dietro alla posa delle pietre c'è un grande lavoro di preparazione dei ragazzi.
Ecco, parliamo Sabrina di questo lavoro che fate.
Allora, negli anni abbiamo fatto, è un progetto di PCTO, si dice, alternanza scuola-lavoro, insomma. E noi collaboriamo strettamente con Annalisa Di Fant, con il Museo Ebraico, infatti facciamo lezione con lei, con alcuni storici che fanno degli interventi specifici, e io gli faccio ai ragazzi un quadro generale della storia, perché la memoria, secondo me, è solo una tessera di un mosaico, che però i ragazzi devono sapere dove inserire, se no non capiscono, no? Quindi devono capire il contesto storico, la grande storia.
Perché questo lavoro a questo punto lo fai con le classi che devono studiare la storia della Seconda Guerra Mondiale?
Lo faccio con le quarte, quindi anticipo un po' il programma, ci troviamo il pomeriggio, un po' a scuola, un po' al Museo Ebraico, e lavoriamo su, in particolare sulla storia di quel periodo storico, cos'è stata la Shoah, cos'è stato lo sterminio degli ebrei e anche di altre, perché le pietre non si mettono solo le persone di origine ebraica, ma anche delle di altre persone che hanno subito come antifascisti, eccetera.
Antifascisti?
Come Rom, come 2 anni fa, eccetera, eccetera.
Poi omosessuali?
Anche omosessuali, sì.
Testimoni di Geova, scusami, sto recuperando una memoria.
Sì, quelle sono tutte le targhe che sono presenti alla Resina di San Saba. Per ora abbiamo messo gli antifascisti, gli ebrei, e ora non ricordo tutte.
Certo, certo, ma a proposito dei Rom, però, io ricordo che è stata messa una targa, sì, una pietra d'inciampo.
Una pietra d'inciampo è stata messa in Piazza Libertà, sembra strano, ma comunque proprio in Piazza Libertà, dove suonava questo ragazzo.
Rom,
sì, sì, sì. E infatti a scuola abbiamo fatto poi, per la giornata della memoria, cerchiamo ogni anno di invitare un esperto, un professore, che illustri ai ragazzi anche le altre vittime del nazismo e del fascismo. Quindi i Rom, quest'anno faremo sui triangoli rosa, che sono omosessuali, per far capire cos'è stato veramente, quale tragedia è stata il nazismo e il fascismo.
Certo, io devo dire la mia esperienza personale proprio come cittadina, quando mi capita di inciampare, tra virgolette, su queste pietre d'inciampo, è veramente un coinvolgimento tutte le volte emotivo, perché vedo, leggo dei nomi, trovo delle date, a volte non c'è la data esatta di morte, ma c'è il campo di sterminio, sì, cioè dove sono morti, e quindi effettivamente queste pietre d'inciampo danno dignità, cittadinanza, sì, persone.
No, li riporta, porta attorno ad essere delle persone, non dei numeri.
Non dei numeri.
Infatti i ragazzi leggono la pietra d'inciampo, oppure se i discendenti o i parenti, quelli che hanno richiesto la pietra, non se la sentono, leggono un po' la biografia di queste persone o qualcosa che ci danno i parenti da leggere, ecco. Quindi è un ritornare a essere persone e dargli, ricordarle come persone e non come numeri.
Certo, perché a questo punto la memoria diventa un dovere civile, mi sembra, questo riscoprire, ecco, la dignità di queste persone che hanno veramente, la loro vita è stata tradita, è stata violentata, non
sì, io mi ricordo
indicibile.
Una pietra che abbiamo messo davanti alla scuola adesso è la scuola, quella in viale 20 settembre a Divisione Giulia, che prima era sede del Petrarca, Maura Motpurgo, l'insegnante che è stata espulsa dalla nostra scuola con altri quasi 80 ragazzi, insomma, che poi è finita Auschwitz, ed è stata posata davanti proprio alla scuola, la sede storica del Petrarca, e la Giulia, i ragazzi della Giulia la adottano, ecco, come pietra. Questo ha comportato che gli studenti, i miei studenti, andassero tutta una giornata a parlare di che cos'è stato, di tutte le terze della Giulia, a vari gruppi, perché non stavano nell'aula magna, gli hanno raccontato tutta la storia e poi hanno fatto vedere il documentario Vita Amara per far capire che cosa è successo dopo l'emanazione delle leggi razziali da parte di Mussolini. È stato un lavoro molto molto interessante, i ragazzi erano molto coinvolti perché trasmettevano a loro volta la memoria.
Penso che questo lavoro che tu organizzi con i tuoi studenti sia importantissimo, perché non è soltanto la scoperta di vite appunto che non si conoscevano se non i parenti, ma imparano anche un modo di lavorare, un modo di approcciare, sì, di scoprire le fonti storiche, perché nel caso della Morpurgo avete trovato anche...
Sì, abbiamo fatto sempre con Annalisa Di Fanta al museo, fin dal primo anno cercavamo di ricostruire le biografie, e di andare anche negli archivi a capire,
ecco,
come
funzionano
gli archivi. Sì, a me, per me è importante che i ragazzi tocchino con mano la storia. Ancora quando abbiamo fatto razzismo in cattedra siamo andati a vedere tutte le pagelle all'archivio di Stato, e quindi i ragazzi potevano toccare con mano questa pagella che nel 37-38 c'era, nell'anno scolastico successivo non c'era più, e solo in una abbiamo trovato espulsa per leggi razziali. Semplicemente quasi 80 ragazzi sono spariti. E per loro questo
ingoiati
era molto,
dalla, sì, storia, dalla vita,
sì, è stato molto importante per i ragazzi, questo sì, questo toccare con mano E continuo così, cioè continuo, cerco sempre di trovare, di mettere a contatto i ragazzi con le fonti primarie, perché secondo me è un modo per coinvolgerli e soprattutto anche attraverso queste pietre d'inciampo li rendi protagonisti e testimoni a loro volta del ricordo, no?
Certo.
Mi ricordo quando abbiamo fatto un video, Razzismo in Cattedra, si può trovare su Vimeo gratuitamente, come l'altro documentario.
Si può trovare, scusami?
Gratuitamente su Vimeo.
Ah, sì.
Razzismo in Cattedra, sono un video di 10 minuti che racconta la mostra che abbiamo fatto, e lì c'è la compianta e indimenticabile Fulvia Levi, che ci ha accompagnato in tutto il progetto per più di 2 anni.
Incredibile.
Ed è stato veramente molto emozionante. E lì si trova anche quel film 1938, Vita Amara.
Io penso che i ragazzi con te imparino proprio dal vivo a scoprire come la cronaca, la pagella, diventa
sì.
storia
sì.
inquadrandola nel contesto più
sì.
ampio della vita. E a questo punto veramente...
Sono molto coinvolti.
Concretamente imparano a stare attenti ai segnali studiando storia.
Guarda, io inizio la lezione di storia soprattutto in terza, quest'anno non ho terza, solo la quarta I, con la quale faccio adesso, che parteciperà alla posa delle pietre d'inciampo, nonostante sia domenica.
19 gennaio.
19 gennaio io inizio le mie lezioni scrivendo sulla lavagna la complessità.
La complessità.
Sì. Per capire che la storia non è una partita di calcio che si tifa per uno o per l'altro, che non è una cosa così semplice, è proprio la complessità, e le mie lezioni iniziano così,
certo,
i primi giorni di scuola, ecco.
La memoria non è di parte, la memoria è di tutti, e ognuno ha il suo modo di pensare, però ci si può confrontare.
Sì, sì, ecco, io sinceramente la memoria condivisa non sono molto sicura ci possa essere, perché...
Condivisa nella conoscenza.
Nella conoscenza, sì.
Nella conoscenza.
Però è ancora molto... Se sei emotivamente coinvolto, se c'è un tuo familiare, eccetera, eccetera, non puoi condividere.
Certo, certo. Però il dibattito porta sempre a un incontro verbale.
Il dialogo. Invece se ci sono due tifoserie, il dialogo non c'è.
Ma... Su questo è veramente importante riflettere. Torniamo alle pietre d'inciampo,
sì.
Torniamo a domenica 19 gennaio. Sono 18 le
sì.
nuove pietre d'inciampo, e quindi a questo punto arriveremo a Trieste a 131, il
sì.
numero totale di questa mappa diffusa nella città. In particolare, ricordiamo...
Ecco, io volevo ricordare la pietra che sarà posata alle 15 in via Pasquale Besenghi 33, ed è una pietra dedicata a Fortunata Emma Mordo Vivante, Giorgio Vivante, Pietro Geiringer, Fanny Vivante Geiringer, Claudio Geiringer e Laura Geiringer, facente parte di tutta la stessa famiglia. L'unica sopravvissuta è Laura Geiringer. È un gruppo familiare, no? Che fu deportata solo 20 anni, riuscì a sopravvivere morendo però pochi anni dopo la liberazione, si suppone anche per quello che aveva subito nel campo. Aveva iniziato, diciamo così, a scrivere un memoriale, però mancò subito, diciamo così, nel 51, e questo memoriale è stato interrotto proprio quando avrebbe dovuto parlare di Auschwitz. Ma volevo citare la partenza, se posso leggere
certo.
un pezzo. Ad un tratto la porta del vagone viene aperta e un SS ci dice in tedesco di scendere con le valigie. Scendono tutti e noi restiamo per ultimi. Scende Claudio per aiutarci, poi papà, poi mamma, poi io. Quando sono a terra non trovo più papà e Claudio. Sono con gli altri uomini da un altro lato della stazione. Ancora ignare, veniamo in colonnate con mamma dove ci sono altre donne. Ci dicono di deporre le valigie e ci ritroviamo in fila per 5 con le altre nostre conoscenti. Degli SS passano tra le file a scegliere le ragazze più giovani, e neanche tutte. 29 in totale. Io sono tra quelle. ci dicono che noi siamo giovani e possiamo camminare e che le altre sarebbero state portate poi coi carri. Ciao, dico a mamma, ci vediamo dopo. E non la vidi più.
Certo che a questo punto sembra che solo il silenzio può, ecco, seguire un'intensità simile, ma dobbiamo fare memoria e questo significa anche memoria.
Volevo solo soffermarmi ancora sulla nonna materna, sempre da Geiringer, perché è molto interessante ed è un argomento che noi, sul quale stiamo lavorando dall'anno scorso sempre con i miei studenti di Quinta I, ed è Emilia Mordovivante, che aveva 84 anni, e quando fu arrestata in una retata molto particolare, la retata che venne fatta dalle SS all'ospedale dei cronici nel comprensorio di San Giovanni il 28 marzo 1944. Questo è il progetto per un altro documentario sul quale stiamo lavorando adesso.
E ne parleremo assolutamente.
Un'altra volta, sì. Certo. Ma volevo solo, non so, perché hanno svuotato proprio il manicomio, tutti dei malati ebrei.
E ne parleremo senz'altro quando presenteremo il documentario. Il tempo purtroppo vola, e poi quando si affrontano certi argomenti vola ancora di più, ma le ali si fanno pesanti e quindi bisogna fermarsi. Io ringrazio Sabrina Benussi per la sua presenza qui, ma la prossima puntata sarai sempre nostra ospite.
Grazie.
Per parlare del tuo documentario.
Mio e della classe.
Assolutamente.
Quinta
sì. Della classe e tuo.
Sì, ecco.
Salutiamo la curatrice del Museo della Comunità Ebraica, la dottoressa Annalisa Di Fant, la dirigente scolastica del liceo Petrarca, la professoressa Cesira Militello. Grazie a Riccardo Righi alla regia e grazie a chi ci ascolta. Alla prossima da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.